A tutti gli amici ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Io sono Sara dalla Perla Nera di Novara. Per la nostra classica domenica oggi siamo in compagnia di Mozart. Cercheremo di capire insieme cosa c'è di vero nelle varie storie raccontate sino ad ora, dal suo conflitto con Salieri o se il suo comportamento era al limite degli eccessi oppure no. Insomma, cercheremo di scoprire il più possibile su di lui, dando naturalmente spazio anche alle sue opere che sono tra le più ascoltate al mondo. E proprio dalle sue opere che partiamo, con l'ascolto della base che mi accompagna in questa ora ed è la Sinfonia numero 40 in Sol minore, che fu composta da Mozart a Vienna durante l'estate del 1788. Oltre a questa, nella stessa estate, compose altre due sinfonie, la numero 39 e la 41, conosciuta anche come Jupiter.
Thank you.
La sinfonia numero 40 in sol minore che abbiamo appena sentito è una delle più conosciute tra le sue composizioni sinfoniche e viene eseguita più frequentemente in tutto il mondo. Ma iniziamo a parlare della storia del nostro protagonista. Wolfgang Amadeus Mozart nasce il 27 gennaio del 1756 a Salisburgo, figlio più piccolo di Leopold, che è un compositore e insegnante di musica, e ricopriva l'incarico di vice Kapellmeister presso la corte dell'arcivescovo Anton von Firmian, e sua mamma Anna Maria Pert, che è figlia di un prefetto. Mozart e sua sorella maggiore, Anna Maria, saranno gli unici dei 7 figli a superare l'infanzia, ed era purtroppo una cosa che succedeva molto spesso in quel periodo. Mozart fu un bambino prodigio. A 3 anni imparò a suonare il clavicembalo, a 5 già componeva alcune brevi composizioni. E fondamentale sarà la presenza e l'istruzione del padre Leopold, che gli darà le basi per evolvere il suo genio. Amadeus suonava, oltre al clavicembalo, anche il violino, la viola e l'organo. Ma noi facciamo subito un'altra pausa per ascoltarci l'inizio delle nozze di Figaro, una delle più famose opere di Mozart, nonché la prima delle collaborazioni con il librettista da Ponte, con cui darà vita anche ad altre 2 opere, il Don Giovanni e il Così fan tutte. Quest'opera fu scritta in gran segreto perché la commedia era stata vietata dall'imperatore Giuseppe II. Purtroppo le nozze di Figaro creava odio tra le classi. Mozart allora impiegò 6 settimane per finirla e, dopo aver convinto l'imperatore con la rimozione delle scene che erano politicamente discusse, quest'ultimo diede il permesso di rappresentarla. Fu rappresentata il 1 maggio del 1786. Quando ci fu la prima, e naturalmente divenne un successo che ancora oggi viene rappresentato in tutto il mondo. Non solo, lo ritroviamo ogni anno a Natale come parte della colonna sonora del film Una poltrona per 2. Questa è Le nozze di Figaro. Rieccoci sulla Perla Nera di Novara. Allora, la vita di Mozart è legata al clavicembalo e non solo letteralmente. Infatti lo strumento di casa dove Amadeus diede vita a numerose opere era lo stesso strumento che si portava dietro la famiglia quando il padre Leopold faceva esibire i figli. Una piccola caratteristica che si legge dalle lettere del padre è la paura del piccolo Mozart verso il suono della tromba, lo spaventava. Leopold presentava in giro per l'Europa i suoi due figli, entrambi dei prodigi, ma naturalmente le attenzioni erano tutte per Mozart, che era anche molto più piccolo. Sicuramente non fu facile all'inizio esibirsi nelle corti, anche perché gli artisti e la musica italiana la faceva da padrone, come abbiamo visto anche per altri artisti, ma un piccolo genio come Mozart sicuramente non passò inosservato. Tra le varie trovate per affascinare il pubblico, Mozart a 8 anni suonava spesso con la tastiera coperta oppure girato di schiena. Una delle particolarità era quella delle gare di improvvisazioni, come quella che ho raccontato con la storia di Handel a Roma. Mozart era un maestro nelle improvvisazioni e la cosa sicuramente gli veniva semplice, visto che componeva già da piccolo. Inoltre Amadeus componeva direttamente le sue opere. Non ci metteva a mano, le sue composizioni erano immediate e grazie a questa sua dote è riuscito a comporre così tanto nella breve vita che ha vissuto. Adesso ci ascoltiamo una rivisitazione di Lacrimosa da parte degli Evanescence. Lacrimosa fa parte della Messa di Requiem, che è stata l'ultima composizione incompiuta di Mozart. Fu completata successivamente dall'amico e allievo Franz Xaver Süssmayr.
Yes.
Una rivisitazione un po' più particolare questa volta, anche perché è giusto far sentire che la musica classica non è propriamente solo per la musica classica, ma bensì tantissimi artisti moderni, rock, metal, eccetera, hanno dato vita, e si sono ispirati alle opere di musica classica, dando anche delle loro interpretazioni. Questo ne è un esempio. Ma torniamo alla storia del nostro artista. Un'altra dote di Mozart era l'orecchio per le note, che gli permetteva di riconoscere la singola nota o il tono, o comunque tutte le particolarità, solo ascoltando il brano anche una volta. La dote fu dimostrata proprio con un episodio che lo ritrae a Roma, dove trascrisse a memoria il Miserere di Allegri, che lo ascoltò una volta sola nella Cappella Sistina. Dovete sapere che all'epoca era divieto trascrivere alcuni testi al di fuori del territorio vaticano e quindi non c'erano testi scritti in giro per il mondo di quest'opera. A lui bastò una volta sola per trascriverla correttamente. Le tournée furono per tutta Europa alla presenza di re e principi. Tra queste Maria Teresa d'Austria a Vienna, dove tenne il suo primo grande concerto. Nella lettera di suo padre fu descritto che dopo il concerto Amadeus, ancora piccolo, saltò in braccio alla sovrana, permettendosi di baciarla e abbracciarla, con la semplicità che poteva essere ovvia di un bambino della sua età. Ancora adesso nel palazzo si trovano dei quadri rappresentanti la famiglia reale e in alcuni di questi si trova il ritratto Mozart da piccolo, proprio dimostrazione anche dell'affetto che Maria Teresa d'Austria ebbe per il bambino. Mozart suonò nel teatro privato degli Asburgo nel 1786 per una precisa richiesta dell'imperatore. Suonò a Versailles, dove incantò Re Luigi XV e i suoi ospiti, e per questa esibizione fu regalato a Mozart una tabacchiera d'oro che il padre Leopold dovette vendere per pagare i viaggi e i debiti. Nel film The Truman Show troviamo la sonata per piano numero 11, conosciuta di più per il suo terzo movimento, il Rondò alla turca. Ascoltiamolo. Thank you. E ritornati sulla Perla Nera di Novara, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, stiamo seguendo la vita di Mozart. Come abbiamo visto all'inizio, la salute di Mozart era un po' precaria, insomma, comunque aveva dei grossi problemi e i lunghi viaggi creavano comunque del malessere a Mozart, che cresceva e spesso però subiva dei forti malori. Questa salute rimane molto precaria praticamente per tutta la sua vita. Anche per Mozart, comunque diventando grande, ci saranno i viaggi verso l'Italia. Per l'esattezza ne farà tre con il padre e in questi viaggi ebbe la possibilità di conoscere moltissimi musicisti e artisti. In particolare ci tengo a sottolineare che a Bologna conoscerà padre Martini, da cui sarà anche istruito. Probabilmente sarà l'insegnante che lo segnerà di più in tutta la sua vita. In Italia presenterà le sue prime opere e qui inizieranno anche i suoi primi dubbi, i suoi primi pensieri, perché lui vuole creare per se stesso. Ma suo padre gli spiegava che doveva suonare per il pubblico, che come abbiamo visto spesso è quello che cambiava completamente il futuro di un musicista. Il pubblico decideva se un compositore poteva essere in oppure out. Nel 1779 Mozart e suo padre tornano a Salisburgo, dove il padre riesce a ottenere un posto per Mozart presso l'arcivescovo Colloredo, un ventenne che sicuramente è cresciuto a livello professionale, ma che rimane un giovane ribelle e il suo carattere non è molto tollerato dall'arcivescovo, al punto che sarà licenziato. Così Mozart parte, inizia a girare un po' per l'Europa, va a Parigi dove lavorerà per qualche tempo impartendo delle lezioni ai vari nobili, alle varie famiglie dove riesce a ottenere degli ingaggi, e nel suo viaggio riuscirà a mettere mano anche ai primi pianoforti che in quel periodo praticamente vengono fuori e Mozart se ne innamora subito. In questo periodo viaggerà il più possibile e tra i suoi viaggi andrà a trovare anche una sua cugina con cui matterà della corrispondenza. Nelle lettere si riscontrano discorsi di vario genere, specie di natura sessuale fino anche all'eccesso. Questa dimostrazione che comunque la sua vita è molto sregolata, e proprio questa vita sregolata e la morte della madre lo faranno tornare a casa senza un soldo e con forti debiti che purtroppo toccheranno anche il padre. Tutto ciò sarà la conseguenza del matrimonio di sua sorella, che lasciandola senza una dote sarà costretta a sposare un cinquantenne che ha già dei figli. Ma facciamo una breve pausa e ci ascoltiamo il divertimento per violino, viola e violoncello in mi bemolle. Un trio per archi composto nel 1788, anno nel quale ha completato le sue ultime tre sinfonie e il concerto dell'incoronazione. La composizione è stata completata a Vienna ed è dedicata a Michael von Puchberg, un massone che aveva prestato dei soldi a Mozart. La prima esecuzione avvenne a Dresda il 13 aprile del 1789.
Thank you.
Di Mozart continua e siamo nel 1781 dove si trasferisce a Vienna. Qui conosce Costanza, che diventerà sua moglie. Con lei avrà un amore tra alti e bassi, forse più bassi che alti, e purtroppo dei 6 figli che avrà con lei solo 2 supereranno l'infanzia. A Vienna gli venne dato il compito dall'imperatore di comporre un'opera e lui diede vita al Il Ratto di Serraglio. In questo periodo comporrà anche Le nozze di Figaro e Il Don Giovanni. Nel 1787 si trasferisce con la moglie a Praga e dal 1789 al 1791 continua a spostarsi. Per il primo periodo darà vita a molte composizioni, poi avrà un piccolo fermo fino al 1791 dove darà vita al Flauto Magico. Un'opera molto legata all'esoterismo. Difatti dovete sapere che Mozart fece parte della massoneria entrandovi come iniziato nel 1784 e già nell'anno seguente, quindi nell'85, acquisì il grado di maestro. La trama di quest'opera è densa di significati esoterici. Si svolge in un antico Egitto immaginario. Il giorno e la notte si alternano, le tenebre sono portatrici di inganno e superstizione e la luce è portatrice della sapienza solare, ma il tutto si capovolge di prospettiva. Ascoltiamo una parte dell'opera, La regina della notte, eseguita da Maria Callas.
Thank you.
Ben ritornati sulla Perla Nera di Novara, proseguiamo la storia di Mozart. Importante è da sottolineare l'incontro tra Salieri e Mozart, dove purtroppo è stato spesso descritto come un rapporto competitivo, mentre invece si creò un buon rapporto di amicizia anche. Si conobbero che Mozart aveva 16 anni. Sicuramente qualche brutto scherzetto tra i due ci sarà stato, ma Salieri comunque era un musicista affermato. Abbiamo testimonianza del loro rapporto dalle varie lettere di Mozart. Una di queste è proprio inerente alla prima del Flauto Magico, dove Mozart scrive: «Alle 6 sono andata a prendere Salieri e la Cavalieri e li ho condotti nel palco. Non puoi immaginare quanto siano stati gentili entrambi, quanto sia piaciuto a loro non solo la mia musica, ma il libretto e tutto l'insieme. Hanno detto che è un'opera degna di essere rappresentata in occasione delle più solenni festività, davanti ai più grandi monarchi, e che certo l'avrebbero rivista altre volte, non avendo mai assistito a uno spettacolo più bello e più gradevole. Lui ha ascoltato e guardato con la massima attenzione, e dalla sinfonia all'ultimo coro non c'è stato brano che non gli abbia strappato un bravo o un bello, e non finivano mai di ringraziarmi per il piacere che avevo procurato loro». Noi ci fermiamo per ascoltare la serenata in sol maggiore, conosciuta anche come piccola serenata notturna. È un notturno per archi scritto nel 1787. È uno dei notturni più conosciuti. La termina poco prima di partire per Praga.
Thank you.
verso la fine della vita di Amadeus e arriviamo a luglio del 1791, a 35 anni. Amadeus riceve un misterioso intermediario che lo incarica di scrivere una messa da requiem. Nonostante la sua salute peggiorerà, lui continuerà a lavorare a quest'opera sino alla morte, che avvenne il dicembre del 1792. Sono state create tante ipotesi sul misterioso richiedente del Requiem, ma lo storico Piero Melograni scrive che con molta probabilità la richiesta fu fatta da un commerciante e abituale creditore del maestro. Gli commissionò il Requiem e Mozart accettò, anche perché la paga era molto alta. Cosa dire di Mozart, che è stato un genio assoluto della musica, un uomo dalla vita all'insegna dell'eccesso, praticamente in ogni sua forma, ma ancora oggi è uno dei più ascoltati ed eseguiti nel mondo della classica e dell'opera. Le sue opere sono consigliate per la crescita dei bambini, perché stimolano i neuroni. Se volete la mia opinione, anche il rock è un buono stimolo. Altra nota importante e golosa sono le famosissime palle di Mozart. Era esattamente il 1890, quando il maestro pasticciere Paul Forst, preso da un estro creativo e commemorativo, inventò una pralina di cioccolato dalla forma circolare e con il cuore ripieno di marzapane e pistacchio, alla quale volle dare il nome proprio di palla di Mozart. Ma noi facciamo un'ultima pausa con l'ascolto del Ratto di Serraglio, opera che fu rappresentata a Vienna per la prima volta nel 1782.
Thank you.
Rieccoci qua sulla Perla Nera di Novara. Siamo giunti alla conclusione di questa nostra ora in compagnia di Mozart. Noi ci risentiamo martedì alle 15 con Cristina per la nostra rubrica Cronache di Novara, dove questa volta vi racconteremo la storia di Vercelli. Quindi io vi saluto dalla Perla Nera e vi auguro un buon pranzo e una buona domenica. Ma rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera, la radio colpevole, pericolosa e intransigente.